Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Misericordiae vultus, il volto della misericordia. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre, così inizia la bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, da cui noi prendiamo spunto ogni settimana per contemplare appunto uno dei tanti volti di Cristo offertici dalla storia dell'arte e non solo. Oggi ce lo suggerisce il professor Alberto Azor Rosa, critico letterario, scrittore, già docente di letteratura italiana all'Università Sapienza di Roma, ma anche in altre università. In realtà da alcuni anni si dedica prevalentemente alla scrittura. Professore, buonasera. Qual è il volto di Cristo che ci suggerisce?
Dunque, io possiedo, ho in casa una terracotta presumibilmente molto antica, anche se è difficile datarla con esattezza. Questa terracotta rappresenta il Cristo deposto dalla croce con due angeli ai fianchi piangenti che lo sorreggono. Il volto di Cristo che io vedo è il volto di un uomo preda di un'enorme sofferenza, è il volto di un uomo che rappresenta in qualche modo la sofferenza di cui la umanità intera è stata vittima molto di frequente ed è tuttora vittima nel corso della sua lunga storia. Mi fa pensare ai molti esseri umani che, come lui, hanno sofferto, se non il supplizio della croce, qualche altro catastrofico disastro malanno.
Ci aiuta allora a guardare il volto del mondo di oggi. Lei, professore, è nato negli anni 30, ha testimoniato dunque molto bene, molto lucidamente, voglio dire, la Seconda Guerra Mondiale e la cosiddetta terza di questi mesi e anni. Descriviamo insieme allora il volto di questo tempo.
Guardi, le due cosiddette grandi guerre mondiali sono state soprattutto un affare interno alle grandi nazioni sviluppate. Quando si è conclusa la Seconda Guerra Mondiale, in molti abbiamo pensato che la stagione delle grandi guerre si fosse conclusa, cioè nel senso che non ci sono più guerre civili in quel senso. Si è aperta invece una imprevedibile fase di guerre alternative o presunte tali che testimonierebbero di un, per usare un termine che è stato usato molto spesso, di un conflitto di civiltà e di religioni. Ci si può chiedere se dietro questo conflitto di civiltà e di religioni non ricompaia la vecchia guerra fra stati sviluppati che utilizzano le guerre di civiltà e di religioni per i loro più immediati interessi. Mi riferisco ad esempio alla politica degli Stati Uniti o della Russia putiniana. In tutti questi casi, diciamo, allora come oggi, in misura diversa e in forme diverse, la sofferenza umana la fa da grande protagonista.
Vorrei ricordare che il professor Asor Rosa è stato impegnato, è impegnato anche in politica, è un interprete insomma, molto attento delle vicende politiche, ha collaborato a riviste politiche importanti, per esempio è stato per un periodo anche direttore di Rinascita. E dunque posso dire una certa seduzione per l'ideologia marxista che ha toccato e coinvolto tanti intellettuali italiani nel secolo scorso, nel nostro secolo scorso, di cui però è stato anche critico piuttosto severo, no? Dunque un riproporsi degli stessi conflitti, ovviamente mutati i tempi, lei dice, con niente di nuovo?
No, intanto vorrei dire, a proposito della sua ricostruzione della mia esperienza politica e culturale, che molta parte di quella esperienza è dietro le mie spalle. Le ragioni di quel conflitto mi sembrano superate dagli eventi in favore di altre categorie, di altri atteggiamenti.
Quale conflitto? Quello...
Beh, quello sociale di classe che ha caratterizzato 50 anni della nostra storia, della storia europea. Mi pare che all'ordine del giorno ci sia il senso di una precarietà che coinvolge molti popoli e molte situazioni, e il problema non risolto di una situazione di malgoverno e di crisi che coinvolge strati giganteschi della popolazione mondiale senza che nessuno affronti seriamente questo problema.
Senza che nessuno affronti. E poco fa lei ha rimarcato questo capitolo, diciamo, del mio impegno politico è alle mie spalle. Vengo al libro che è Il grande silenzio. La domanda di sottofondo a quelle pagine è: che fine hanno fatto gli intellettuali, le persone culturalmente preparate, professori universitari, gente avvertita, insomma, gente con coscienza e con strumenti adatti a interpretare il momento storico. Che fine hanno fatto tutti questi? E che ruolo e perché hanno appunto taciuto, no? Allora, lei ha posto questa domanda e ha avanzato, evidentemente, essendo parte in causa, anche delle risposte. Perché questo grande silenzio? E che ruolo nella catastrofe attuale?
Ma guardi, di questo silenzio degli intellettuali io do due spiegazioni. La prima è esterna al mondo degli intellettuali. Non c'è più nessuna forza politica e di governo, nessuna, che chieda qualcosa agli intellettuali. Ne fanno a meno.
E allora?
Ne fanno a meno.
Beh, gli intellettuali, se allora, tali sono, dovrebbero imporsi.
Questa è la seconda parte della risposta, cioè contemporaneamente, in un processo dialettico, diciamo, di scambio e di reazioni reciproche, il ceto ha smesso di pretendere delle risposte per stanchezza, anche per convenienza, perché evidentemente pretendere risposte da chi non ne vuole dare spesso è molto scomodo. La conclusione è che sul palcoscenico della vita pubblica italiana, forse in Francia, in Germania è un po' diverso, ma non molto diverso, il vecchio ruolo degli intellettuali ha perso praticamente qualsiasi efficacia.
Sono a colloquio con Alberto Asor Rosa, intellettuale, critico, letterario, scrittore, professore universitario. Siamo nella sua bella casa romana di Borgo Pio, una casa da intellettuale, ricca di dipinti, di libri, molto bella, curata e rispettosa anche dell'habitat architettonico, no? Nel quale ci troviamo. Professore, mi scusi se la prossima domanda risulta un po' troppo invadente, in qual caso non mi risponderà. Come mai? Ci sono anche dei bellissimi oggetti, delle belle sculture, oggetti d'arte. Come mai la scultura 400 o 500esca da cui siamo partiti, in questo gruppo del Cristo Morente, si trova in camera da letto?
In camera da letto non c'è solo la scultura del Cristo di cui parlavamo prima, per esempio ci sono dei quadri contemporanei a cui io tengo molto. Non sono in grado di dare una risposta circostanziata a questa acuta domanda, ma potrei dire che in camera da letto, che è più un luogo più riservato, ci sono delle cose che io e la mia compagna, naturalmente, amiamo di più vedere continuamente.
Il dolore del mondo, il dolore degli uomini, che iniziando questa conversazione abbiamo visto sintetizzato in un volto d'uomo, Dio, uomo Dio per chi crede. A suo parere, nei tempi in cui viviamo, così esposti, così urlati, così visibili e insieme così alienati, così separati, va urlato ancora più forte o va suggerito o piuttosto nascosto?
Ma guardi, a questo proposito io sono sempre di più sotto l'impressione traumatica delle morti di questi bambini nell'attraversare il mare della speranza. Queste morti hanno subito, stanno subendo la legge inesorabile della medialità. Ossia, se ne muoiono tre all'inizio, c'è un titolo in prima pagina. Se ne muoiono 50 dopo un anno, la notizia va in decima pagina in un corsivo, diciamo, limitato, oppure in un servizio. Ne ho visto uno in televisione anche ieri sera, in un servizio di 2 minuti, diciamo. Come si può reagire a questo? Beh, diciamo, la bolla sulla misericordia è una risposta, nel senso che, se non capisco male, il Papa Bergoglio ha innalzato questo stendardo, e cioè di richiamare il mondo all'attenzione nei confronti della sofferenza dei poveri, dei maltrattati e così via. Le risposte laiche sono indubbiamente più deboli e meno visibili, diciamo, in una situazione di civiltà avanzata come quella occidentale, metto avanzata e occidentale tra virgolette perché non è qui ad ascoltarci, su questo terreno bisognerebbe ascoltare la voce della grande stampa, della grande televisione, degli intellettuali. Anche in questo caso c'è più silenzio che attenzione, non ci sarebbe bisogno di urlare, basterebbe che al dramma dei migranti ogni giornale che si rispetti dedicasse metà della prima pagina tutti i giorni.
Voglio tradurre la domanda in termini più concreti. E forse non è proprio la stessa domanda. Se lei fosse un fotoreporter al fronte di guerra e assistesse al ferimento di un bambino, di uno di questi bambini che lei ha citato, dei viaggi della speranza o di un uomo, insomma, di qualcuno, al ferimento di qualcuno, lei preferirebbe scattare la foto da mandare in prima pagina o buttare la macchina fotografica e aiutare questa persona?
Beh, le due cose non sono contraddittorie, però.
Ma io gliele metto come contraddittorie.
No, io aiuterei il bambino e scatterei la foto da mettere in prima pagina se ci fosse una situazione estrema in cui non si possono fare le due cose, aiuterei il bambino, non c'è ombra di dubbio. Ma i fotoreporter, i grandi fotoreporter da Capà in poi hanno sempre fatto le due cose.
Ho citato prima Racconti dell'errore. Il pensiero sotteso a questo secondo, quest'ultimo testo, pubblicato da Einaudi 2 anni fa, sì, è un po'... Credo la riflessione sull'occasione perduta, su quanto si poteva fare e non si è fatto. Allora, non voglio, ovviamente, non mi permetterei di chiedere ad Alberto Asorrosa un esame di coscienza sul suo ruolo di intellettuale. Estendiamolo al mondo nostro in cui viviamo, in cui possiamo condividere meriti, responsabilità, appunto, colpe, vizi e virtù. Qual è la nostra grande occasione mancata in questa metà di mondo?
Ma guardi, io ho scritto e pubblicato qualche anno fa un libro che cammin facendo è diventato un secondo libro. Il primo libro si intitolava Fuori dall'Occidente ed è apparso nel 1992. Il secondo libro si intitolava La guerra, si intitola La guerra, ed è apparso 10 anni dopo nel 2002. Il secondo libro comprende il primo, ma lo sviluppa, diciamo. Le due date corrispondono alla prima e alla seconda guerra irachena, provocate ambedue, su questo non c'è ombra di dubbio, da un certo tipo di ragionamento degli Stati Uniti di America, gestiti nel primo come nel secondo caso da due esponenti di rilievo della famiglia Bush, uno mediocre e l'altro pessimo. Allora, queste due guerre hanno innescato la catastrofe cui assistiamo. E quindi si potrebbe dire che la grande occasione mancata è quella che è consistita nel ricorrere allo strumento violento della guerra, invece che a una scelta di, diciamo, di persuasione e di ragionevolezza. Potrei aggiungere che la mancanza della creazione di uno Stato palestinese è, diciamo, parte integrante di questo ragionamento. Se l'Occidente decidesse di promuovere lo Stato palestinese, non dico che l'estremismo islamista sarebbe sconfitto, ma certamente subirebbe un colpo forte senza bisogno di ricorrere agli strumenti di guerra.
Andando indietro, quindi indietro negli anni, abbiamo trovato la radice forse, no? Almeno questa è la sua analisi, della radice della la colpa imperdonabile dell'Occidente, diciamo così.
Beh, una delle colpe imperdonabili, che naturalmente
ne abbiamo tante altre,
però se...
Politicamente questa è una bella...
Se si dovesse scegliere politicamente, ma anche culturalmente, questo vuoto che registriamo da molti decenni, certamente è la cosa più grave e più determinante.
Professore, le è mai capitato di perdonare un errore imperdonabile a qualcuno?
Beh, a me stesso.
E allora devo chiederle quale.
Perdonare errori imperdonabili.
Un'offesa.
Ma io in casi, quando mi trovo di fronte ad un errore imperdonabile che, devo supporre dal senso della domanda, mi danneggi, diciamo, dopo un po' arrivo a concepire un atteggiamento di rilassatezza e di indifferenza. Non perdono, ma non provo più risentimento.
E a lei è stato a sorpresa perdonato qualcosa di grave?
No, mai.
Non gliene è fatta cadere uno, gliene no. Hanno fatta cadere mai una, insomma. Mi racconta, avviandoci a conclusione di questo nostro incontro, un volto che l'ha colpita in maniera particolare.
Un volto umano? Beh, diciamo... fuoriuscendo però dalla sfera dei sentimenti e dell'eros, perché lì sarebbe troppo impegnativo e anche un po' imprudente addentrarci, no? Io ho scritto un libro su mio padre e mia madre. Devo dire che i loro volti mi sono molto presenti.
E mi dice, mi sceglie una parola, una sua parola. E perché?
Io ho scritto abbastanza recentemente che una parola che mi appartiene molto è conflitto, perché non penso che le cose possano ragionevolmente comporsi se non sono passate attraverso un conflitto. E ne scriverò prossimamente, ma non posso dirle in che termini.
Ringrazio molto cordialmente il professor Alberto Asorrosa. Le auguro dunque buon lavoro per questo prossimo lavoro annunciato. Grazie per averci mostrato questo volto di Cristo nella sua camera da letto romana, questa terracotta 4-5-centesca. Non ci siamo soffermati molto a descriverla, ma insomma è un volto di uomo sofferente, molto scavato, grazie appunto alla tecnica della terracotta e anche alla cupezza del colore, il marrone scuro, che sottolinea questa sofferenza. Grazie professore.
Grazie a lei.
Cari amici, era il volto di Cristo di questa settimana. Tra 7 giorni ne contempleremo un altro.